Yeah, party people. Here we go. Yo.
Non me lo apro
Buonasera a tutti e a tutte.
Soprattutto buonasera a Loris che si è abbonato e scrive: siete dei grandi, dopo anni mi abbono. E soprattutto grazie a Luciana che dice: dalla Sicilia per voi che siete insostituibili, grazie Luciana.
E soprattutto io vorrei ringraziare anche Ian Paglia che ha aspettato che noi andassimo effettivamente in onda, che non succedessero casini e dovesse aiutarci, perché siamo per la terza volta senza
Gem.
Olè! Dimostrazione che insomma non abbiamo bisogno di niente.
Ma non abbiamo bisogno
di
nessuno.
Ma perché non stiamo dicendo che siamo in autogestione? Lo abbiamo ormai impacchettato. Cioè, allora, ascoltate,
abbiamo un ospite, facciamolo accomodare.
Ciao Loris, che non sei quello che si è appena abbonato, è un altro Loris.
Ascoltatrici e ascoltatori, se secondo voi Gem non c'è ormai da 3 settimane, noi in che cappelliera possiamo aver messo i suoi resti?
Ah, ok, ecco. No, ma qui siamo serie,
anche no, vabbè, ma diciamo perché non c'è Kesten. Kesten non c'è perché è a Piacenza alla finale del pod, dove ci sarà la premiazione, dove partecipa con ben 3 5 podcast.
5
nomination con 3 podcast, di cui diciamo che il podcast principale è Avanti Veloce, il suo racconto del viaggio nella DHD, che è in finale in 2 categorie. Quindi lui è là, deve essere premiato, e noi aspettiamo che lui ci mandi dei segnali di fumo che ci dica sì, ho vinto, no, ho perso, e noi ve lo diremo in diretta.
Aspettiamo
la fumata bianca e ti diciamo, Gem, se mai riuscirai ad ascoltarci post, perché sei lì in teatro, per cui immagino non riuscirai in diretta, che noi ti sosteniamo, votiamo per te, incrociamo le dita e speriamo bene, che sei il nostro faro nella notte del podcasting italiano.
Assolutamente,
siamo molto 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 orgogliosi.
Tanto orgogliose.
Tanto.
Non si poteva votare, giusto perché sennò ci scriveranno 800 ascoltatori.
Ormai è chiuso
i voti, si poteva votare soltanto il podcast migliore, diciamo, perché poi le categorie ovviamente c'è la giuria del pod che le dà. E ormai le votazioni sono chiuse, quindi, ma a noi non interessa quello del post migliore, che tanto basta che prenda i voti e così. A noi interessa che la giuria abbia votato in una delle categorie. Speriamo.
E nel frattempo Luigi che ci dice che si è abbonato con Reed bancario, appena abbonato, grazie
Luigi. Perché ricordiamo una cosa, l'abbonaggio è chiuso in realtà,
andiamo avanti,
è finito,
oltranza,
ma noi andiamo avanti. Abbiamo avuto la benedizione di Massimo Bacchetta che ci ha detto potete andare avanti, quindi se voi vi continuate ad abbonare adesso che è chiuso l'abbonato, ci fate fare una figura pazzesca.
Anche perché ricordiamo questa cosa, che io e Gaia eravamo in diretta per l'abbonaggio oggi pomeriggio con Matteo Villacci e Mattia Guastafierro, il nostro George Clooney di Radio Popolare.
Esatto.
Poi recupererete la trasmissione per capire il perché. E manca ancora l'appello, l'abbonamento regalo per i 50 anni di Gaia.
Esatto.
Quindi manca ancora.
Giusto,
quindi
valgono collette.
Fan di Gaia, abbonatevi a Radio Popolare e dedicatele questo abbonamento.
Regalo per i miei 50 anni.
In più ricordiamo.
Sarebbe super apprezzato.
È vero.
Poi se volete farmi un altro regalo, tipo mamma, papà, se state ascoltando, non vale. Aspetto qualcos'altro.
Cos'è che ti piacerebbe per i tuoi 50 anni?
Oh mamma mia. Allora, io sto aspettando una festa sorpresa.
Ma che io te l'ho detto prima però, Gaia, cioè sei a sorpresa, come puoi
vediamo
pensare?
Vediamo mercoledì se me la fanno.
Oh mio Dio, veramente.
Se no terrò il muso per tutta la settimana.
Però per chi si fosse già abbonato, noi ricordiamo che esiste anche l'abbonamento sospeso. Cioè chi
sì.
volesse fare per qualcun altro e qualcuno magari non se lo può permettere ma vorrebbe abbonarsi, esiste l'abbonamento sospeso.
E quindi ricordiamo che basta andare sul sito di Radio Popolare, cliccare sostienici e lì trovate il modo per fare l'addebito bancario, il RID come ha fatto il nostro Luigi adesso, per fare la donazione mensile su PayPal, per darceli, per darceli subito così en passant, per fare la tessera, per fare i ritocchi, potete
qualsiasi
chiamare,
cosa.
Potete passare di qua, non credo adesso.
No, adesso
qua
no,
non
è chiuso, esatto.
Però voi potete sostenerci in ogni modo per dare modo a me, Clarice e Gaia di andare avanti in questa fantastica avventura dopo che avremo dato, restituito i pezzi di Kester ai familiari.
O lo troveremo come la nonna, la mamma di Psycho.
Esatto,
sbagliato da qualche parte.
Stiamo provando a intagliarlo in effetti, mettere un subito qua nello studio.
Sta diventando sempre più.
Siamo entrati nel tema thriller, secondo me, per l'ospite che abbiamo dopo.
Sì, respira aria.
Noi per voi qua abbiamo due ospiti in questo momento. Abbiamo Loris che è appena entrato, che in realtà è un ospite un po' così,
amico.
Che è arrivato, è un amico che è venuto qua, ma non parla.
No, perché
non
parla. Ha la laringite.
Ha la laringite oggi, no? Sta facendo troppi tour. E quindi non parla oggi. E poi abbiamo Massimo Gardella.
No, parlerà, lo faremo parlare, cioè adesso.
No, dice che non parla. Ma sta facendo dei segnali.
Fa il timido adesso, fa il timido.
E invece abbiamo Massimo Gardella che qualcuno di voi ricorderà perché ha suonato in auditorium con Yellow Cabra.
Non voleva, Massimo è lì che scuote la testa.
Che era un gruppo.
Di tutte le cose che gli ho detto di non dire proprio questa.
Ma vabbè, funziona
comunque,
così qua.
Gli Yellow Capra erano un gruppo musicale che ha suonato in auditorium. Quindi
Yellow Capra?
Sì, cerca su Spotify. Cerca su
su una piattaforma scelta.
Su una piattaforma
sul nostro
scelta, se c'è.
Sul nostro hard disk, ma
esatto,
ne mandiamo
cerchiamo.
Un pezzo poi.
Però ha scritto un libro, ha scritto un thriller e quindi mi sembra che stiamo già entrando nel mood thriller, forse per quello, in suo onore.
Assolutamente sì.
Ma parleremo più tardi con lui, però è già qua, quindi magari a un certo punto ti si alzerà il microfono e potrai dire qualcosa.
C'è l'espressione contrita.
Esatto. La puntata sarà come al solito... No, la nostra puntata classica, quindi avremo i nostri ospiti. Ci sarà il ragazzo delle stelle, giusto?
Il ragazzo delle stelle, perché la ragazza delle stelle è impegnata, essendo la giornata della mamma con i figli.
Sì, con la figlia.
Con la figlia, e quindi ci manda il ragazzo delle stelle.
Che è il marito, possiamo
dirlo. Che però lavora anche lui, non è che tipo ha mandato mio cugino. Okay. Fa anche lui quel lavoro.
Hanno lo stesso mestiere.
Sì. E quindi ci racconterà lui delle cose, poi avremo la nostra Zena dall'oceano.
Dov'è Zena?
È sempre
lì intorno, verso la Spagna.
Tra Lanzarote, Forte.
Poi avremo l'Andrea Bellati, che
avremo lo scienziatissimo.
In realtà lo scienziatissimo non risponde da giorni.
No, infatti.
Per cui chissà se avremo veramente Andrea Bellati.
Se no ci
Ma in coda
qualcosa.
Lo abbiamo?
Sì, in coda. Bellati.
Caro Bellati.
Il Bellati è in coda perché è un'incognita. Non è una cometa, è un'incognita.
Io chissà perché me lo immagino sempre nel suo orto.
Nell'orto
a grigliare. Io ho questa immagine.
A grigliare con le melanzane.
Questa
probabile.
È veramente immagine di lui.
Facciamo così, che adesso potresti mandare un brano e poi,
esatto.
E poi entriamo nel vivo.
Ma che
finiamo lì?
Senti com'è dittatoriale la Grassi stasera.
Io seguo.
Potresti mandare vostro... del brano, scusa. Se ragazza. Ehi, lei ragazza, può mandare un brano?
Così chiudiamo l'intro e entriamo nel vivo della trasmissione.
Già ci siamo però.
Sì.
Comunque, ieri sono stata a un concerto molto bello di un artista che conoscevo solo di nome.
Loris, anche lui l'ha sentito, mi sembra, e dice che gli è piaciuto.
Sì,
okay. Beh, le occhiaie di quello che è stato un concerto, per cui...
Lui è Mondo Marcio, avete presente?
Invece,
un po'?
Ma vedi che ci prende.
Dentro la scatola, io mi ricordo solo quella roba lì, dentro la scatola.
Dai, Mondo Marcio, sì che lo conosciamo. Non è che compio 50 anni e non conosco Mondo Marcio.
Io lo conosco solo di nome. Lo conoscevo solo di nome. Ieri ho apprezzato tantissimo una canzone che ci andiamo ad ascoltare.
Ok.
Di cui non vi dirò il titolo.
cadono a terra, sparano tutti a terra, baci giù a pancia tagliata, che cazzo questa è guerra? Niente allarme, il bastardo ha le sue armi, ti guardo negli occhi e so già che vorresti farmi. Tu vuoi il mio portafoglio, il mio portfolio, le mie miniere d'oro, i miei pozzi di petrolio. Perciò prima che tu faccia il grande, inizi a correre uomo, dovrò strapparti le gambe. Tu non mi dai scelta, perché stai allerta? Tanto sei già andato, quindi muori e fai la svelta. Ho delle tasche da riempire, e io quando ho detto guerra pensavi che fosse tanto per dire. Guarda, quando la mia nazione in azione ti bombarda, i primi a andare bambini e battone, poi ogni uomo avrà la sua esecuzione, perché in fondo in tutto il mondo è la stessa canzone. Uomo la senti fa, non puoi venirmi contro, tu non sei ancora pronto, non vuoi avere scontro, perché brutto stronzo sono marcio, e questo è quello che faccio, non mi piace, ma questo è quello che faccio nella realtà. Non ti rendi conto con chi ti metti contro, con chi vuoi fottere, uomo tu non lo sai, io sono marcio, e questo è quello che faccio, non mi piace, ma questo è quello che
non
faccio.
Non avrei mai fatto forza contro te, ma ora devo farti fuori. Faccio con chi è contro me, adesso muori. Noi siamo pronti a morire per questo, e se voi altri non ci date retta lo vedrete presto.
Ne vuoi ancora un poco? Il mio esercito ha fame. Abbiamo fiumi di fuoco per voi puttane. No, non c'è rimorso, c'è solo da starvi addosso. Se siete feriti noi impalliniamo il pronto soccorso. Niente prigionieri, gente siate seri. Riempire le bare lo faccio sempre volentieri. È diventata una disinfestazione ormai. Se ho voglia uso le mani, se no vado di spray. Allora un po' di bombe lì, un po' di gas là. Se gridano come matti ho già pronti i tappi.
Spagna omicide di chi ha i soldi e se la ride. Il popolo muore mentre il presidente sorride.
E questo ogni marcio lo sa, se questo marcio lo sa. Guerra, presto anche nella tua città. Lascia che il ritmo ti prenda, bombe, spari e mitra. La senti la folla che grida, dice: non puoi venirmi contro, tu non sei ancora pronto, non vuoi avere scontro, perché brutto stronzo sono un marcio, e questo è quello che faccio, non mi piace, ma questo è quello che faccio nella realtà. Non ti rendi conto con chi ti metti contro, con chi vuoi fottere, uomo tu non lo sai, io sono un marcio, e questo è quello che faccio, non mi piace, ma questo è quello che faccio, marcio.
Vi è piaciuta?
Moltissimo.
Brava.
Mi è piaciuto anche il mio ingresso, molto sospirato. No, è stato veramente un bel concerto.
Ah, ecco,
inizia
ecco,
l'altra.
Cazzo, voglio adesso.
Ascoltiamo tutto l'album. No, vabbè.
No.
Abbiamo colto che è stato un bel progetto, insomma, che ti è piaciuta molto. Che ti è piaciuto molto. Dovremmo avere in realtà in collegamento il nostro ragazzo delle stelle.
Pronto?
Marco, ci sei? Pronto?
Sì, io ci sono, mi sentite?
Ah, certo. Fantastico, forte e chiaro. Come stai?
Benissimo, mi auguro anche voi, direi di sì, vi sento allegre.
Sì,
sì. No, io e Gaia nello specifico veniamo da uno spritz.
Sono fresche di aperitivo, sì.
Che aiuta l'allegria.
Assolutamente. Guarda, l'agevola, la inserisce bene nel canale giusto. Ma allora, io so che tu devi parlarci di un progetto importantissimo e soprattutto che hai tua moglie dall'altra parte della stanza che sta sentendo, per cui non devi fare errori.
Stai attento.
Un'ansia terrificante, sì, avete colto tutto, sia l'importanza del progetto che il momento difficile, assolutamente.
Vai, siamo con te Marco, raccontaci.
Grazie del sostegno e dello spazio. Oggi si è conclusa nel nostro museo, è infinito, il Planetario di Torino, la finale di Kansat. Che cos'è Kansat? Beh, nel nome un pochettino già qualcosa si capisce, due pezzi, Kan e Sat. Quindi l'idea è quella di fare una competizione a livello prima nazionale e poi europeo per la creazione di un satellite nel volume di una lattina. E la competizione è aperta a tutte le scuole secondarie di secondo grado. C'è stata una fase di selezione dove i team hanno proposto i loro progetti, ne abbiamo scelti 10 che in questo fine settimana a Torino si sono sfidati a colpi di stampa 3D, microprocessori, sensori e programmazione, proprio per stabilire chi avesse creato il miglior satellite nel volume di una lattina.
Quindi un satellite in 33 cl, è questo che ci stai dicendo?
Esattamente, sì, in una roba cilindrica di un diametro di 6 cm e mezzo circa per 11 d'altezza, bravissima.
Ok. Beh,
lo sapevi già?
No, avevo questa domanda però adesso per... No, ha detto lattina, ho capito.
Brava.
Vedi come collego le cose al volo, sono sveglissima. Ascolta Marco, non ho capito però una cosa. Cioè, 33 cl è una sfida o i satelliti hanno già questa dimensione o sono anche più piccoli? Facci capire.
Allora, è una sfida per fare in modo che loro abbiano dei vincoli. E come al solito il vincolo è un forte stimolo per la creatività. Questo non vuol dire che tutti i satelliti abbiano queste dimensioni, non è così, spesso sono molto più grandi, ma ci sono anche delle classi di satelliti piccoli, i CubeSat o i MiniSat, che a volte hanno dimensioni paragonabili, quindi non è così lontano dal vero come dimensioni.
E il più piccolo qual è finora? Qual è il più piccolo in assoluto?
Sono appunto questi piccoli CubeSat che hanno dimensioni di qualche centimetro, qualche decina di centimetri per lato, ecco, insomma, paragonabili alla lattina.
E sono tipo i satelliti che fanno cosa per noi nello spazio?
Allora, non stiamo parlando di CANSAT ma di satelliti in generale. Quindi
sì, esatto. Facci entrare un attimo nel mondo, cioè per capire anche un po' meglio la sfida a cui sono stati sottoposti. Le lattine noi le mandiamo su per fare cosa? Telecomunicazioni?
Un po' di tutto e spesso neanche lo sappiamo che usiamo loro per fare questo po' di tutto, no? Anche solo quando sei disperato e non sai che strada fare e chiedi aiuto al navigatore. Ormai ne togliamo un pezzo, ma una volta si chiamava navigatore satellitare, mica per niente, no?
Certo.
Faceva proprio appello ad una rete di satelliti che ti girano sulla testa, tu magari neanche te ne accorgi, ma sono i loro segnali che ti dicono dove sei e quindi possono dirti dove andare per trovare la strada. Ovviamente non solo questo, telecomunicazioni l'hai citato tu, forse viene in mente facile, quindi chiamate a grande distanza, la copertura di tutto il globo. E poi un sacco di altre cose estremamente importanti, come renderci conto di come sta il pianeta, per esempio. Hai una vista meravigliosa da lì, tanti sensori, occhi che vedono non solo quello che vedono i nostri, ma anche altre frequenze per monitorare come sta il pianeta e cosa magari dovremmo fare per farlo stare un po' meno peggio. E poi tutto quello che c'è fuori, nel senso che fino adesso abbiamo pensato dallo spazio con occhi rivolti verso la Terra, ma quello è un punto meraviglioso per metterci dei telescopi. Sei oltre l'atmosfera, non hai il disturbo appunto recato dall'atmosfera terrestre e vedi molto meglio, per cui tantissimi telescopi sono in orbita e scrutano il cielo non soltanto in luce visibile ma anche in altre frequenze, quindi è un posto estremamente interessante. Se sai come fare le cose, le usi per far cose, se non sai come farle è un posto bellissimo per testare le tue tecnologie, perché è un ambiente estremo con enormi variazioni di temperatura, per esempio dalla luce all'ombra. Ci sono raggi cosmici molto importanti, quindi un bel banco di prova per un sacco di cose. Ecco.
Chiarissimo. E ascolta, noi in realtà avremmo avuto stasera la possibilità di far sentire anche la viva voce di uno dei ragazzi che hanno partecipato a questo concorso, ma non possiamo adesso metterla in onda per una questione tecnica e quindi chiediamo a te Marco di riportarci un attimo le sue parole e di raccontarci anche quella che è stata la sua impressione.
Ma allora io non so se riportare le sue o fare proprio un bel mucchio di quello che ho visto, vi dico soltanto questa roba, io ho dormito con loro queste due notti nello stesso albergo e intorno alle 4:30-5 della notte li sentivo ancora lavorare,
stiamo
parlando di gruppi,
che bello.
Sì, cioè sono gruppi di adolescenti che hanno passato notti in bianco a programmare, saldare, risolvere problemi di elettronica, a imparare. E imparano facendo qualcosa che nessuno gli ha imposto di fare.
Bellissimo.
Loro hanno questo obiettivo. Sì, esatto, cioè, direi proprio questo, no? Spesso ci lamentiamo che non hanno voglia, ma forse quello che manca è lo stimolo giusto in certi casi. Tant'è che c'è stato un anno, noi facciamo questa competizione ormai da un po' di anni, in cui i ragazzi non trovavano un insegnante che li accompagnasse,
no.
E sono venuti da soli con un papà di uno di loro.
Non
cioè,
ci credo.
Questi hanno fatto tutto fatto tutto da soli. Spesso gli insegnanti sono fondamentali, ma in alcuni casi, anche quando non c'è il loro supporto, se la sfida è motivante, loro danno veramente segni incredibili. C'è tanta speranza, insomma.
Ma in quanti? Cioè, una classe? Stiamo parlando di una esatto, parlaci del
no, team. No, i team vanno da 4 a 6 ragazzi.
Di che età?
Quindi è tutta secondaria di secondo grado, quindi diciamo dalla terza superiore fino alla quinta, perché all'inizio sono magari ancora un po' troppo piccoli e la sfida è piuttosto importante, ecco.
E ti sono piaciuti i progetti che hanno fatto?
Ma come fanno a non piacerti? Cioè, quando tu vedi tutto questo entusiasmo, tempo dedicato, qualsiasi cosa facciano è bellissima. E poi, se vogliamo aggiungerci ancora un pezzo, sì, mi sono piaciuti perché ne vedi tanti, ma ogni anno c'è qualcuno che fa qualcosa di nuovo ed è veramente bellissimo vedere come riescano a stupirti ogni volta. Quindi sì, mi sono piaciuti.
Per esempio, molto. La cosa che ti ha stupito?
Ma allora, in un caso si sono preoccupati di guardare dall'alto la salute del verde. Ci sono diverse tecniche con delle camere che sfruttano diverse frequenze d'onde. Tu puoi fare una mappa di ciò che vedi sotto di te e in base ai colori, chiamiamoli così, che ricevi da queste foglie, fai come sta il verde. Poi il satellite è geolocalizzato, quindi sa dove si trova e capisce quali sono le zone che sono meglio popolate. Un altro, una ricerca sulla diffusione dei pollini a diverse quote. Un altro ancora, come cambia la distribuzione di raggi cosmici a diverse quote. Il tutto alimentato non solo da una batteria, ma anche da pannelli fotovoltaici che si aprivano in automatico. Insomma, di tutto. Satelliti autostabilizzati che cambiavano il loro assetto durante la discesa. Quindi davvero tantissime soluzioni, diverse una dall'altra, ma tutte molto belle.
Allora, questa è una mia deformazione professionale, diciamo. Hai parlato di ragazzi, vorrei sapere quanti ragazze, quante...
Brava.
Esatto.
Sì, hai fatto benissimo. E intanto comincio con lo scusarmi, perché non ho rappresentato una componente.
Bravo, che scusi, c'era bravo. Bravo. Bravo.
Assolutamente, assolutamente.
Siamo peggio di tua moglie, Marco, non so se
hai capito. Siete meglio di mia moglie, perché bisogna che ci insegniate a stare attenti a queste cose, e quindi grazie. C'erano... E ce ne sono sempre di più. In un anno addirittura un team è stato composto solo da ragazze e hanno vinto la competizione nazionale, quindi è sicuramente ancora una cosa da sistemare, ma la direzione è quella buona. E vederle appassionate anche loro è veramente splendido, quindi sono davvero contento e grazie per averlo fatto notare.
Sì, perché diciamo che le famose STEM, no, che stanno facendo un po' tutte le università queste call to action per chiamare le ragazze a iscriversi, è perché è ancora basso il numero, però sta crescendo esponenzialmente rispetto agli ultimi anni.
Assolutamente, il numero sta crescendo, me ne rendo conto anche solo da quando io ho fatto fisica, quando adesso vado in giro per i corridoi di fisica. A distanza di anni sicuramente la percentuale di ragazze è aumentata, e mi auguro che iniziative come queste servano proprio anche un po' da stimolo per dare una veste nuova a materie che magari purtroppo a un certo punto della tua vita decidi che non fanno per te, e invece se le vedi sotto un altro punto di vista magari le riscopri e ci innamori di nuovo, e chissà che non cominci una strada diversa.
Okay. Che bello, grazie mille Marco per averci raccontato di questo percorso. Facciamo
e ci aggiornerai tra un po',
assolutamente,
no? Per dirci un po' com'è andata.
A quanto? Quando sarà?
Allora, la finale è terminata, abbiamo un vincitore italiano, e questo vincitore italiano insieme ai vincitori delle altre nazioni europee si incontrerà ad ESTEC, un centro ESA. Quello che ho omesso di dire è invece fondamentale, che questa competizione è patrocinata e finanziata dalle agenzie spaziali europea, l'ESA, e italiana, l'ASI, e quindi i vincitori di tutte le campagne nazionali europee si ritroveranno in Europa in questo centro ad ESTEC, dove si producono e gestiscono satelliti e si allenano gli astronauti. Quindi per loro che hanno costruito un mini satellite, credo sia...
ma che meraviglia!
Scusa, una curiosità, ESTEC dov'è?
ESTEC in Olanda.
Ah, ok, perché io sapevo, ci sono ragazzi al Politecnico di Milano che invece costruiscono i razzi, che la finale la fanno in Portogallo, mi spiegavano.
Sì, perché anche Portogallo ha la competizione nazionale di Kansas, quindi magari hai sentito parlare di questa.
Sì, sì, loro fanno i razzi.
Senti,
esatto.
Ma vogliamo dire il nome del vincitore italiano?
Certo, assolutamente. Il gruppo si chiama BB6 e sono dei ragazzi che vengono dall'Istituto Bassi Burgatti in Emilia Romagna.
Ok.
Bravissimi ragazzi.
Bravi tutti, nel senso che questo è uno degli esempi in cui è molto più bello il percorso che non la meta. Quindi bello vincere, ma secondo me è bello tutto il resto anche.
Grazie Marco, salutaci la nostra amica ragazza delle stelle che è nell'altra stanza, che dirà che sei stato bravo, perché sei stato bravo,
sì,
quindi
sì,
non
sì,
puoi dire
bravo, puoi andare di là tranquillo, non rischi niente.
Grazie per la vostra benedizione.
Avrai una cena ancora sul tavolo,
esatto.
Speriamo.
Un abbraccio.
Ciao, a presto.
Grazie mille per
ciao.
Il tempo che ci avete dedicato.
Grazie,
grazie
a te.
Buona
grazie,
serata ciao. A tutti. Ciao, ciao.
Ciao. E noi ci andiamo a sentire un brano?
Sì, Clarice, spaziale. Molto volentieri.
Sì. Spaziale? Diciamo spaziale, non spaziale, diciamo che proprio non c'entra niente con quello che abbiamo appena sentito.
Abbonatevi,
proprio,
abbonatevi!
Ma proprio niente!
Splinters.
Ah, ma stavamo tornando in diretta,
sì,
così,
sì, sì,
non ce l'hai detto?
No, ovviamente no.
Urca, 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 tirulero, oggi splende il sole.
Devi mandare una sigla?
No, dopo? Dopo la mando, perché?
Oggi c'è i brani che gli si inseriscono così, che gli scappano. C'è la manciata di brani che perde dalle tasche, che le si inseriscono così.
Sono
emozionata.
Lei
non chiede.
Comunque ci è piaciuto molto questo Loser di Beck.
Sì, infatti stavamo cantando e ballando e non ti stavamo più ascoltando.
E stavamo dicendo,
entrare, ma
per un sacco di tempo faccio questo coming out. Vai. Ho cantato So Open the Door, invece che Soy un perdedor. Perché pensavo che dicesse apri la porta e di a tutto che sei un loser.
Giusto,
cioè, mi ero anche creata tutta il racconto e invece no.
Comunque
però,
siamo pronti,
secondo me,
sì.
Tanti capivano così. Vai.
Siamo pronti per una sigla.
Vai.
Avevi ragione tu.
Finalmente c'è Gaia sul pezzo. Pazzesca.
Grazie Clarice.
Open the door, hai detto, e l'abbiamo aperta.
Mamma mia, guarda qua che tappeto rosso
che cosa c'è? Gaia sul pezzo oggi parla di un libro che è appena uscito
28
di marzo. A fine marzo. O marzo.
Marzo.
È un libro che è uscito per 360.
Accademici della Crusca, diteci se si dice marzo o marzo.
Io dico marzo, vedremo gli ascoltatori, i nostri accademici e le ascoltatrici che cosa dicono. Questo libro si chiama Luci nel Bosco ed è scritto che niente po' di meno che da Massimo Gardella.
Che è qua con noi in studio, ciao Massimo.
Ciao ragazzi, che accoglienza, che bello.
Sì, Massimo Gardella.
Dovresti fare radio, Massimo.
Che assumetemi, gli scrittori sono sempre in cerca di soldi, di lavoro.
Che abbiamo detto già essere noto a radio, microfoni di Radio Popolare per il suo passato di... Che strumento suonavi?
La chitarra elettrica, ma forse sono più noto per i fischi dei miei jack che non funzionavano.
Esatto,
mai,
e che ha suonato più volte, un paio di volte, in auditorium qui a Radio Popolare con i Yellow Capra, che era questo progetto musicale che poi non c'è più stato. E si è dato alla...
siamo vivi tutti,
ma il progetto musicale...
Bene, c'è ancora una chat che va, anzi, ciao ragazzi, però...
Perché poi la reunion ci sarà.
Magari ci sarà la reunion tra un po'.
Non doveva parlare del libro.
Ma niente,
okay,
parliamo del libro.
Paghiamo.
Massimo, che dopo questa parentesi, però non era una cosa professionale, avevi suonato come hobby, diciamo così.
No, continua pure.
No, nel senso che non era il tuo lavoro.
Invece
si è laureato in lettere moderne, in statale, e poi ha iniziato a tradurre e a scrivere libri.
E yeah.
Quindi dopo traduzioni dall'inglese, se non sbaglio,
inglese, sì,
che hai fatto diverse traduzioni anche
un centinaio
spessore.
Da 25 anni a questa parte.
Esatto, ha scritto però anche dei romanzi.
Sì.
Sei
romanzi,
sì, più o meno,
ha scritto,
sì.
Questo è il sesto che esce ed è un thriller. Un thriller ambientato in territorio orobico, bergamasco, esatto. Per la precisione a Piazza Torre, soprannominata dagli amici Place de la Tour.
O Plastour direttamente. Esatto.
Che ovviamente rende orgogliosa la nostra Astrid Serghetti.
Bergamaschi all'ascolto, vi prego, sintonizzatevi meglio. Perché a Piazza Torre non è che si prenda benissimo, la radio, ve lo dico.
Ci sta.
Ed è un libro molto interessante.
Voglio dire una cosa, scusami,
se ti interrompo. Vai,
le orecchie fine subito hanno colto.
Ah certo, ci ha messo un Twin Peaks.
Mamma mia che...
Ma ci ha messo un Twin Peaks sotto, ma brava. Ma Clarice è fantastica.
Sono sul pezzo.
Sei sul pezzo, Clarice.
Non sembra,
sul pezzo.
Ma sono sul pezzo.
Quindi chi ha ucciso Laura Palmer?
Esatto.
Io.
Comunque, e questo libro è un libro molto interessante, non solo perché ho trovato costruito molto bene, quindi molto avvincente, è stato molto bello leggerlo un po' in giro, come sai l'ho letto un po' in giro per l'Europa,
sì, sì.
È stato molto divertente, ma soprattutto perché è andato a raccontare anche la storia dei luoghi, quindi protagonista ovviamente sono le persone che sono coinvolte nella storia, ma è anche il territorio.
Sì, di fatto i personaggi sono tre, che sono il principale investigatore, questo capitano dei carabinieri, Fernando Pavone, che e all'ultimo stanziamento prima della pensione, e dopo pochi giorni che si ritrova nella Val Brembana gli capita questo cadavere, questa ragazza che viene trovato nella pineta di Piazza Torre. E lui è un uomo molto poco avvezzo alla montagna, anzi quasi la detesta, dal passato un po' misterioso, non ne sa niente di quei territori, e per farsi aiutare nelle indagini chiede aiuto a questo giovane brigadiere Stefano Milesi, che è invece di Zogno, quindi un ragazzo della valle molto legato al territorio, e a questo eccentrico vecchio professore di antropologia in pensione, Marzio Bottazzi, che vive a Piazza Torre come semi-recluso, un personaggio un po' stravagante, che è un mega esperto di storia della valle e di occultismo e esoterismo.
Un milanese, se non sbaglio, di origine.
Milanese di origine, però che la famiglia frequenta la valle fin da prima del Novecento, quindi lui ha questo castellozzo di famiglia a ridosso della Pineta, che tra l'altro è una delle pinete più vaste d'Italia, sono 20 km quadrati, è veramente molto bella, e lo aiuta più o meno, poi senza fare nomi spoiler, a capire perché questo corpo è finito in questa pineta in quelle condizioni, perché dai primi indizi del ritrovamento sembra legato a una sorta di delitto rituale, pagano, folk horror.
Sì. Però la cosa che mi ha stupito, io conosco molto bene questi luoghi, come tu sai, Massimo,
lo so. Sì.
E come sanno anche gli ascoltatori e le ascoltatrici, perché parliamo spesso delle valli bergamasche con Astrid, prendendoci in giro, e sono dei luoghi che, nonostante conoscessi da quando sono nata, perché li frequento da quando sono nata essendo mia mamma bergamasca, non conoscevo molti dettagli, cioè neanche io che comunque li frequento, che frequento la Val Brembana, non conoscevo molte cose, e secondo me veramente anche tante persone che sono di quei posti non li conoscevano. E come hai fatto a scoprirli?
E facendo, ma innanzitutto confesso che neanch'io li conoscevo, però inventando la storia, il plot, girando intorno a queste cose, ti fai una ricerca, cioè fa parte della ricerca della stesura di un libro, quindi ti informi, ce n'era talmente tanta di storia poi da raccontare che non c'è stata neanche tutta in questo libro, perché qualcosa devi togliere. Ad esempio c'è tutta la parte relativa a non soltanto medievale, ma la stessa Val Brembana, dove è ambientato, che poi Piazza Torre è vicino al valico con la Valtellina, al Passo San Marco. Già il fatto che 220 milioni di anni fa questa valle era fondamentalmente una ricoperta dalla Tetide, un oceano con un clima subtropicale.
Certo.
Quindi le vette dove si vanno a camminare, tipo il Passo San Marco, così, una volta erano degli isolotti, come per dire, come tutta la pianura padana, in cui si trovano ancora le pendici del Monte Secco, che è proprio lì a Piazza Torre o anche nelle valli intorno, trilobiti, fossili. Addirittura in Valseriana hanno ritrovato l'olotipo di un pterosauro. Questa cosa l'ho aggiunta dopo,
sì,
nel libro,
vista,
perché l'ho scoperta alla fine, ma è molto affascinante, che ha costato praticamente a retrodatare la comparsa sulla Terra di tutti i primi dinosauri piumati volanti. Per cui è stata una cosa incredibile e quasi nessuno la sa questa cosa.
E a sentire un attimo, adesso noi mandiamo un piccolo stacco e torniamo con te dopo.
Va bene.
Eccoci qua, siamo tornati, siamo a Bominica Inn e abbiamo come ospite Massimo Cardella, che ci parla del suo ultimo romanzo, ultimo nel senso appena uscito, non che sia l'ultimo,
non ci ricordo,
Luci nel Bosco, edito da 360, ed è un thriller ambientato nelle valli bergamasche, in particolare in Val Brembana.
Anche perché le valli bergamasche sono talmente competitive fra di loro che non
devi
è che
specificare
le valli.
No, infatti volevo dire la valle, però in una delle valli, ecco.
Allora, io
una
vorrei fare
valli.
Una domanda, perché ci tengo
Vai,
sempre
Clarice.
A queste cose. Se leggendo il tuo romanzo, dove devo andare per, magari formulo meglio la domanda.
Sì.
Allora, se mi dovessi veramente recare in una di quelle zone, qual è la zona in cui consigli di andare e dire ok, adesso siediti e leggi il mio romanzo?
Ecco, non sederti su un masso,
no,
ti dico.
Perché evita la pineta. No.
Perché potrebbe esserci lui.
Vabbè, dai, allora, beh, c'è da dire che ovviamente ti consiglierei di andare dove è ambientato il libro, quindi Piazza Torre, che è la parte finale, diciamo, di quella parte della valle prima di scavallare con la Valtellina. Anche perché comunque il romanzo io ho una casa di famiglia lì da decenni, quindi sono zone che conosco bene e che nel libro ho descritto credo con molta precisione, soprattutto uno dei sentieri su cui poi è ambientata parte della vicenda, che volendo, se tu dovessi leggere il libro e fare quel sentiero, lo vedresti esattamente per come è scritto. Poi diciamo che dovessi consigliarti un itinerario, ti direi di farti direttamente da San Pellegrino Terme, che è stato un posto bellissimo, dove c'è tra l'altro questo grand hotel. Prima del Novecento, poi fino all'Ottocento, San Pellegrino Terme era una meta di turismo dell'alta borghesia europea, anche dell'aristocrazia europea. C'era il casinò, le terme, poi è andato tutto in bacca. Da anni si parla di riaprire questo grand hotel, che ha un che di affascinante, perché un po' overlook hotel sulla sponda del Brembo, molto bello. Poi da lì vai avanti, vai a San Giovanni Bianco, che è posto bellissimo. Lì vicini ci sono Camerata Cornello e Cornello dei Tasso, della famosa famiglia Turner Taxis, che sono gli inventori del sistema delle poste nel Medioevo. Ma è una valle veramente dove, cioè, tu vai ancora più avanti, vai verso il confine della Valtellina e lì trovi, non so, anche Santa Brigida, Cusio, ci sono dei paesi bellissimi.
Trovi anche un sacco di storie e leggende, anche molto molto recenti. Ne parlavamo anche poco prima di iniziare la diretta, di
Simone Pianetti, esatto, per esempio, che è di San Giovanni Bianco.
Che ricordiamo chi è Simone Pianetti.
Simone Pianetti, per tanti considerato il primo tra virgolette serial killer d'Italia, invece parlando con gente del posto, magari qualcuno lo considera più una sorta di giustiziere o di vendicatore. Era questo signore, se cercate su Wikipedia le sue foto, queste foto di questo baffone bianco fantastico, e che a un certo punto, un luglio del 1914, per diciamo regolare dei conti privati un po' alla Clint Eastwood, ha preso un'arma e ha fatto fuori 7 persone e poi è scappato nei boschi. Lui era anche una sorta, mi spiegava gente del posto, suo piazzatore, di, non lo sapevo questo, di guardia caccia dei reali quando andavano da quelle zone lì. E pare che si sia nascosto nei boschi, forse ha anche aiutato dei montanari, pastori locali. Nessuno sa che fine abbia fatto, nel senso che si legge che magari pare che sia scappato in Sud America per poi tornare in Italia. Qualcuno dice che invece è morto lì, che ha cambiato identità, insomma non si sa, rimane un mistero. Nel libro è semplicemente menzionato in uno dei passaggi come una delle tante storie, perché sono veramente tante.
Esatto, c'è anche Davide che ci ricorda del Pacipaciana. Ma il certo. Libro in che periodo è ambientato? Quali sono gli anni?
Il libro è ambientato ai giorni nostri.
Ok.
Però, come diceva Gaia prima, al di là dell'aver voluto scrivere un thriller, quindi un romanzo, un thriller tra virgolette antropologico per certe cose, perché in realtà, come spesso succede poi in questi libri, soprattutto nei libri considerati di genere, come può essere il giallo, il thriller o il crime, al di là del plot con i colpi di scena, l'evoluzione dei personaggi, spesso si raccontano anche delle curiosità, della storia locale, dei posti. È una scusa per poter anche, come dire, rinverdire un passato che viene spesso dimenticato. Poi, in particolare, sono molto affezionato a questi posti perché è quel tipo di montagna che è vicino alla città, perché a parte quando becchi l'orario sbagliato,
sì,
di traffico, però comunque in linea d'aria sono 98 km, centinaia di chilometri da qua a Piazza Torre. E appena si supera l'ultima galleria da Piazza Brembana e si arriva davanti a quello scenario, sembra quasi di essere arrivati nella terra di mezzo, perché sono montagne, un panorama veramente incredibile.
E conifere, montagne e conifere.
Bellissimo, sì, si passa.
Cosa ti hanno detto i local del tuo lavoro?
Quelli che ho sentito mi hanno fatto i complimenti, poi spero che nessuno mi brucerà la casa.
E sto dicendo, le gomme dell'auto per il momento che non hai.
Cambierò l'auto, cosa?
Il bergamasco non ti brucia la gomma.
No, mi spacca la testa. No.
Se proprio sentila. Non ti parla più.
Ma no, sentila, ma io spero di no. Io spero di no invece, perché come è scritto anche all'interno del libro, lo dedico a tutta la comunità montana, e tutta la gente di Piazza Torre, in particolare dove è ambientato, e perché veramente sono luoghi e persone che amo moltissimo. E quindi è un atto d'amore nei confronti di quel posto.
Potremmo organizzare con Radio Popolare un tour itinerante che va a toccare tutti, mentre tu leggi il tuo romanzo.
No, anche no. Cioè, facciamo sentiero, poi andiamo su al rifugio, al Gremei, c'è una terrazza meravigliosa che si faccia sulla valle, se famo qualche birra lì.
Ok, accogliamo questa... Dico solo un'ultima cosa che mi ha molto incuriosito, hai citato stato Torquato, Camerata Tornello. Dove si dice che, cioè si dice, dove comunque c'è stato anche Torquato, il nostro amico
Torquato non è stato a Camerata Cornello. Torquato è stato a Bergamo, nella villa dei Tasso,
dietro casa tua,
perché il Tasso di Torquato sono una famiglia,
è un ramo minore della famiglia. E però da lì arriva anche la parola taxi, che noi continuiamo a ripetere all'infinito, sia nel bene che nel male come categoria, sia che piace, sia che lo usi per spostarti, e arriva tutto da lì.
Arriva tutto da lì.
Hanno inventato il sistema di poste contemporaneo, moderno, insomma. E anche i taxi deriva da taxis.
Sì, ma anche le famiglie, ci sono famiglie Tassi, De Tassis, è un cognome piuttosto diffuso in varie varianti.
Esatto.
Ma più che altro è curioso il fatto che una volta quei posti erano, tipo Cornello di Tassi e Camerata, erano uno snodo commerciale, culturale, quando c'era la Repubblica Veneta e anche prima. Poi con la costruzione delle strade, delle ferrovie, è stato abbandonato, certo. E adesso ci vivono 10-20 persone. Però se tu vai in Thailandia e chiami un taxi, viene da lì, no?
Certo.
Allora, c'è un ascoltatore ascoltatrice, non si firma, che chiede: volevo chiedere all'autore se nell'immaginare i personaggi c'è un riferimento a fatti reali, in particolare il carabiniere Milesi di Zogno. Anni fa un carabiniere Milesi di San Giovanni Bianco fu protagonista di un evento al G8 di Genova.
No, non lo sapevo, non avevo assolutamente idea, non ci sono storie, anche perché
diciamo, è un cognome molto comune,
come il 98% della popolazione della Val Brembana si chiama Milesi.
Conosco un paio di Milesi di lì, che ad esempio Milesi, nel caso del romanzo, rispondo all'ascoltatrice, ha più a che fare con Casa Milesi, che è questa casa dove c'è questo affresco, una serenata macabra meravigliosa, che è del 1600, che hanno restaurato da poco, e lui per famiglia è legato a quel ramo dei Milesi, ma è veramente, non ne avevo idea della vicenda del carabiniere di Genova, ha detto tra noi, no?
Ci informeremo per il prossimo libro, grazie intanto.
Quindi chiudiamo questa intervista ricordando a tutti che il libro si chiama Luci nel Bosco, che è edito dalla casa editrice 360 di Massimo Gardella, che trovate nelle migliori librerie
online.
Grazie
a te, Massimo.
Grazie a te,
grazie della chiacchierata.
E adesso ci metti un brano?
Brano. 20:41 di domenica 11 maggio. Da tanto tempo che volevo fare questa cosa qua.
Questo intro.
Sì, sì,
Patti Smith. Abbiamo appena sentito un pezzone di Patti Smith.
Lo so, ma mi spacciava tagliarlo così.
Però l'abbiamo tagliato lo stesso.
L'abbiamo tagliato lo stesso perché dobbiamo sentire la nostra Zena. Buonasera, Zena.
Buonasera, ragazze, come va?
Benissimo. Tu come stai?
Bene, bene, tutto bene. Sono fronte mare.
Dove sei?
Oggi... è meglio di te.
Sì.
Dove sei?
Sono sempre alla Palma.
Okay.
La Palma.
Ma stai per chiedere la residenza effettiva? Cioè, stai facendo un tu hai una vita nomade. Stai veramente pensando di poter restare lì?
Mm. No, dovremmo tornare a giugno per poi andare in Turchia.
Ok, è vero, se lo avevi detto, io questo lo ricordo, la Turchia.
Però sono già il terzo anno che ci proviamo e ogni volta ci intagliamo prima perché è talmente tutto meraviglioso che poi ci fermiamo nei posti. Tipo il primo anno siamo rimasti in Grecia, e l'anno scorso poi dovevamo tornare prima per delle cose di lavoro, ci siamo intagliati in Croazia, cioè proprio dietro casa praticamente, che è bellissima, e ci riproviamo quest'anno.
Quindi andate
sempre
diretti,
col van.
Giro.
Vediamo come finirà. E a proposito di trasporti, c'è una bella notizia di cui vi volevo parlare questo oggi.
Dici.
Che ovviamente, come potete immaginare, riguarda i cani.
Uh-huh.
Perché si dice che dal 12 maggio, quindi da lunedì, da domani, le nuove norme dell'ENAC permetteranno di portare proprio i cani in aereo, in cabina, non solo quelli di piccola taglia. Perché fino ad ora si poteva viaggiare fino ai 7-10 kg, poi a seconda delle compagnie aeree, gli altri dovevano andare in stiva. Invece, dal 12 maggio, anche i cani di taglia grande potranno stare in cabina. Però, ovviamente, dovranno essere tenuti all'interno di un trasportino che deve essere nel sedile davanti al passeggero. E quindi bisogna... ovviamente poi adeguarsi, certo un alano sarà magari un po' complicato.
Ma quindi pagando, cioè se deve
pagando.
Essere, è quasi un biglietto intero immagino.
Allora, su questi dettagli ancora non ti so dire, ed è ovviamente la cosa che mi chiedo di più, come non mi è chiaro ancora se riguarderà i voli solamente all'interno dell'Italia o anche quelli che partiranno dall'Italia con le varie compagnie.
Ma tu quanto pensi che Teseo sopporterebbe in aereo? Quanto,
no, Teseo tranquillo, anche perché lui c'è nato praticamente, perché quando io l'ho trovato dalla Grecia sono tornata in aereo con lui. E però ovviamente lui aveva a quei tempi, aveva la taglia per poter andare in volo. Però quello non penso, ha preso qualsiasi mezzo di trasporto. Certo è chiaro che anche lì ovviamente chi vorrà viaggiare col proprio cane in aereo, come accade per il treno per esempio, bisogna sempre valutare poi anche le condizioni di viaggio. Cioè sarà questa la domanda, Astrid, cioè te.
Sì, no, volevo capire più che altro quante ore riusciva a sopportarle, diciamo, tranquillo, senza aver bisogno di saltare giù, sostanzialmente.
Io ti parlo del caso di Teseo, non credo sia un problema perché abbiamo fatto mille volte Napoli-Milano nel notturno, quello che fa 680-40 miliardi di fermate e dura 200 ore, però... tranquillissimo, per esempio, perché poi lì arrivi la sera, quindi ti vai a addormentare, arrivi poi alle 6 di mattina e il problema non... Però ovviamente i proprietari dovranno poi valutare la situazione del loro cane. Questo però è sicuramente una bella notizia, perché è una cosa che in tanti comunque chiedevano, perché comunque allargare la dimensione della taglia permette, sai, anche nelle lotte all'abbandono degli animali e dei cani,
certo,
in particolare, permette di ridurre il rischio, anche se io penso che la persona che abbandona un cane perché se ne deve andare in vacanza non
il
so
biglietto,
se
esatto.
pagherebbe un biglietto aereo.
Esatto.
Gli stronzi sono stronzi, cioè un cane se non vuoi abbandonarlo non lo abbandoni, però in ogni caso si agevolano le persone che viaggiano con i cani. Per esempio io penso magari uno si può fare, vuole andare in aereo, facciamo in Italia, che vuoi andare da Milano a Napoli. Hai poco tempo a disposizione perché è solamente il weekend, ti vuoi portare il cane perché sai che il cane con cui vivi ha tutte le capacità per prendersi un aereo e godersi la vacanza, lo puoi fare ora comprando un biglietto, mentre prima dovevi pagare alla fine una persona che si occupasse del tuo cane, quindi comunque la spesa ce l'hai sempre, a meno che non hai la fortuna di avere dei familiari o degli amici che si prendono il tuo cane per qualche giorno.
Certo.
Quindi sicuramente può aiutare.
Io anch'io ho letto la notizia, mi ha sorpreso, sono contento ovviamente, ma mi chiedo come facciamo con quelli, anche perché si parla anche di gatti. Gatti,
sì.
Ok. Come facciamo con gli allergici?
Tu considera che se sei allergico, cioè se i cani erano messi sotto i 10 kg, il principio non era perché acqua
sul trasportino, però se mi ritrovo una lano seduto al mio fianco. No, sulla.
Deve stare
sul sedile, quelle di taglia grande.
Devono stare. Allora, lì c'è chi dice che devono stare sotto il sedile. E chi dice che deve stare sul sedile?
La lano sotto il sedile. Okay.
Si taglia grande sotto il sedile, anche se non ha soprattutto se non ha trasportina, sembra un po' strano. Nel senso
quanto
che
ci resiste poi, esatto, non credo. Quindi, è un po' ancora
quindi,
da chiarire,
so.
Sì.
Questo se sono comunque da
ma non ho capito anche, scusa Zena, è una fase sperimentale che si apre o è
no,
da domani
no.
in poi?
In teoria da domani in poi, però non ci sono molti dettagli, appunto, per esempio rispettivamente a... Sì, ma quindi solo in Italia, tutte le compagnie, cioè su chi influenza?
Perché già all'estero si poteva fare, cioè se tu
no,
all'estero,
no, solamente negli Stati Uniti, la KLM nei voli all'interno degli Stati Uniti te lo faceva fare.
Ok.
Principalmente, oppure ci sono alcune strategie, come dicevamo l'altra volta, il cane da supporto emotivo.
Sì.
Però è chiaro che quelle non sono soluzioni come semplici.
Era
come
scusa, mi hai fatto vedere una puntata dei Looney Tunes in cui Daffy Duck fa da animale da supporto emotivo.
Daffy
Duck molto
Daffy Duck ci sta tantissimo, è così tenero lui.
Quello che mi immagino
diciamo,
sono
è una novità anticipata dal Ministero dei Trasporti. Ovviamente lunedì, quindi domani, si avranno effettivamente dei dettagli rispetto a questa delibera che appunto deve essere confermata poi anche nelle sue specifiche. Quindi
infatti,
io
quello
domani,
che mi immagino sono dei, infatti sono dei voli però specifici in cui, e mi immagino anche aeroplani pieni di cani a questo punto.
Beh, assolutamente sì.
È vero.
Assolutamente.
Ma
sì.
Allora, se fanno come i treni, in teoria, per esempio per i treni c'è un numero limitato di cani. Per esempio, quindi magari potrebbero dare a disponibilità per due cani, metti,
okay.
No? Oppure solamente alcuni voli,
sì.
Quindi anche lì da capire se tutti i voli e quindi tutti i voli garantiscono se è previsto un limite oppure solo alcuni voli senza limite, quindi comunque poi quelle cose saranno ovviamente tutte da
capire. Lasciamo te inviata nel mondo dei voli aerei a informarti meglio su come sarà e su come andrà, e intanto
raccogli
ci
delle
salutiamo,
aggiornerai
e ti diciamo
certo,
insieme
ragazzi.
A noi di salutare Maria Fernanda perché si è appena abbonata.
Grazie Maria Fernanda.
Grazie Maria Fernanda.
Grazie Zena.
Ciao, ciao Zena, a presto.
Baci. Ciao.
Ciao.
Buon tramonto.
Grazie.
And the sky was made of amethyst, and all the stars were just like little fish. You should learn when to go. You should learn how to say. Violent, more violent. I'm the one with no soul.
Quanta energia stasera, Clarice.
Ci facciamo riconoscere, giustamente. Ma bene, era una cosa carina da dire.
Abbiamo in collegamento il nostro scienziatissimo Andrea Bellati.
Sono qui e sono qui nell'orto abusivo della Barona.
Vedi che ha ragione Clarice, ma che sei sempre nell'orto.
Ma perché l'ho detto prima o perché...
No, amo, è perché così abbiamo improvvisato questa cena nell'orto dei cagnolini e tutta la comunità dice...
Grazie, bravissimi.
Ho la sfera magica.
Ciao, sì. Cagnolini che anche loro, nel loro linguaggio, che poi Zena ce lo traduce, dicono abbonatevi. Eccoci, quanto abbiamo?
Abbiamo 7 minuti.
Abbiamo 7 minuti e posso farti un assist come al solito?
Vai.
Ma hai cucinato i funghi?
No, non ho cucinato i funghi, ma li ho fatti ieri, questo sì, no, funghi no, perché l'argomento che era rimasto in sospeso era la... mamma mia, una mossa astutissima, era proprio la questione dei funghi come nuova minaccia per l'umanità, no?
Sì.
Abbiamo visto forse tutti la serie The Last of Us, dove un fungo del genere Cordyceps, che sono quelli che fanno impazzire le formiche e le fanno diventare zombie, ebbene, questo colpisce l'umanità e zombifica fungamente le persone, no? L'avete visto la serie?
No, ovviamente.
Allora, no, però mio figlio carina, che ha 12 anni, è assolutamente convinto che tu abbia ragione, che questa sarà l'apocalisse zombie di cui lui parla da quando ne ha almeno 6 di anni.
Un bambino avanti. Allora, perché si parla di apocalisse zombie adesso con i funghi? Considerate che i funghi sì, ci colpiscono, danno delle noie, ma sono piuttosto rare le specie che colpiscono l'essere umano, no? Se consideriamo altri patogeni, non so, batteri, funghi, eccetera, scusami, batteri, virus, così, i funghi sono pochi.
Bellati, ti interrompo subito pochi? Però per chiarire una cosa.
Vai.
Perché la mia mente va sempre lì. Non stiamo parlando di funghetti.
Stiamo parlando di funghi microscopici che, come la candida che conosciamo, possono colpire l'organismo.
Ok, no? Ecco.
Ma ce ne sono diversi, c'è la candida auris e così. Allora, perché in questo momento c'è una particolare attenzione su alcune specie parassite di funghi? Perché noi abbiamo un'arma segreta dataci dall'evoluzione, e cioè il calore proprio nostro, perché il fungo non sopporta le temperature alte. I nostri 37 gradi per molti funghi sono insopportabili.
Ok?
E quindi quando è che colpisce, aspetta che passa questo... con il quad.
Non è che pensavo il contrario invece, che col calore, l'umidità.
Quelli sono i batteri,
credo. No, quelli sono batteri, eccetera. Okay. No, il fungo non ama il caldo, i nostri 37 gradi sono sufficienti per tenere lontani la gran parte dei funghi patogeni e il fungo patogeno colpisce nel momento in cui hai una debilitazione, cioè magari hai il sistema immunitario un po'... aspetta che c'è il cagnolino che sta...
Compromesso, ti finisco le frasi.
Esatto. Ma sto curando i cagnolini, adesso urlerà quello che ha seminato i pomodori. Ora, però, qual è il punto? Che il cambiamento climatico che sta alzando le temperature potrebbe far evolvere delle specie fungine più abituate alle temperature alte. Ok? E quindi laddove tu hai un fungo che è sempre stato ad una temperatura ideale sua che è piuttosto bassa, ecco che si abitua gradatamente a temperature via via più alte fino a superare quella soglia di sicurezza dei 36-37 gradi e a questo punto potrebbe diventare nocivo.
Ma senti, scienziatissimo, è quel potrebbe ipotetico, tipo potrebbe colpirci un asteroide e faremmo tutti la fine dei dinosauri, o ci sono dei casi magari avvenuti nel mondo animale che fanno preoccupare?
Ci sono già dei casi di funghi che si sono un po' adattati a temperature più... Per esempio ti faccio un fungo ultimamente ha fatto una strage tra gli anfibi, tra le rane, che tu dici, ma gli anfibi sono a sangue freddo,
infatti,
c'è stata una strage tremenda e alcuni funghi, questo in paesi tropicali, l'ultimo in Brasile, adesso non mi ricordo il nome chiaramente, ma è già piuttosto pericoloso e si trasmette con il graffio dei gatti e il morso, ok? E allora tutta l'attenzione è appunto lì, proprio perché...
C'è il nostro scrittore di thriller che sta prendendo appunti in maniera frenetica.
O si sta prendendo un appuntamento per dopo,
di
forse.
Di purtroppo che ci hanno già fatto una serie numero uno e numero due comunque su questo argomento. Però potrebbe cambiare fungo e prendere un porcino o qualcosa di più carino. Che
no, il porcino... Cioè, lasciaci mangiare,
perché deve prendere i funghi dell'alta valle.
Brembana, cioè lì nella pineta ce ne sarà. Nella pineta, è diventata una pinesta.
Lasciali nel risotto.
Ho appena avuto un'immagine, un gatto che graffia una rana.
Sì, un gatto. Che combo. Cioè, un combo incredibile. E poi la rana va nel risotto insieme ai funghi.
Ma no, ma hai detto che si trasmette col graffio del gatto e quindi le rane...
allora, Bellati, pensavo dicessi, la rana va nel risotto insieme ai funghi prima del coniglio.
Perfetto, questa è proprio la combona. Quindi avete capito perché in questo momento alcuni studi stanno appunto valutando quanto i funghi, che considerate, il fungo è un organismo particolarissimo, perché non è una pianta, ricordiamolo, non è un animale, ricordiamolo.
No, ma è un fungo.
Ma è un fungo, è un regno a parte, che però ha delle caratteristiche da pianta e da animale. Per esempio, si riproduce asessualmente, se vuole. La parte che mangiamo sono, passatemi il termine, gli organi sessuali, cioè il porcino, quello che mangiamo, ma in realtà il fungo è fatto da una serie enorme di filamenti, dette ife, che costituiscono il cosiddetto micelio e che vive di decomposizione, perché il fungo in sé decompone la materia organica, è fondamentale nell'ecosistema.
Ma quindi potremmo passare in una nuova fase della nostra vita in cui prima i funghi erano buoni, carini o simpatici perché allucinogeni e adesso diventano tutti dei gran bastardi.
Quelli allucinogeni, perché di funghi ce ne sono tantissimi tipi. Perché ci sono quelli sì, allucinogeni, ci sono quelli eduli, ci sono quelli velenosi.
Poi ci sono le case dei puffi.
Esatto, però consideriamo che però i funghi fondamentali ci danno le meglio cose, perché il lievito di birra, che è un fungo, ci dà il pane, ci dà la birra. Quindi pensate che l'umanità usa i funghi da un sacco di tempo. Poi ci sono anche quelli patogeni. E allora tutta l'attenzione è proprio lì. Muteranno i funghi, saranno più tolleranti a temperature più alte, tanto da riuscire ad aggredirci.
Lo scopriremo a Ferragosto.
Lo scopriremo a Ferragosto, oppure comunque lo scopriremo ascoltando, permettimi, scienziatissimo, il podcast di Scoscienza di Andrea Bellati, dove racconta tutte queste cose anche molto di più.
Sì, ho fatto proprio una puntata sui funghi, grazie per l'alzatura di palla. E sì, uscirà questa settimana una bella puntata sulle fake news dell'antica Roma con Emanuele Viotti, che è uno storico, un divulgatore, e molto carina, perché appunto scopriremo in che cosa noi crediamo, per esempio tutte le vaccate che ci sono in film di ricostruzione tipo Il Gladiatore.
Ok, no? Perfetto, dai, grazie mille scienziatissimo, grazie. Buona serata.
Ciao,
a tutti, grazie. E a tutti buona serata, buona serata al nostro
tutti.
Ospite Massimo
Gardella, al nostro ospite segreto Loris,
ormai silente, anche è stato bellissimo,
Clarice, grazie Gaia,
salutiamo Kesten che non ci ha mandato messaggi,
non sappiamo
com'è andata, ma noi confidiamo nel fatto che, visto che va avanti fino alle 10,
non sta festeggiando, si è proprio dimenticato,
ce la faccia. Noi ci sentiamo domenica prossima, ciao
ciao,
ciao a tutte, ciao.